Fare dell'arte, l'arte del fare. Un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris. Regia di Pietro Medda e in studio Gianluca Floris. Benvenuti, benvenuti amici di Radio X all'Arte del Fare, Fare dell'Arte. Chi vi parla Gianluca Floris, al di là del vetro Pietro Medda, il nostro regista. Oggi abbiamo un artista poliedrico, come sempre ci piace avere come ospite, Otto Gabos. Otto Gabos è autore di fumetti importanti, attualmente il suo ultimo progetto Il Viaggiatore Distante, è stato musicista, è un narratore e un autore di libri. È stato un sacco di cose, come sempre accade. Certo, adesso è docente di fumetto all'Accademia di Belle Arti di Bologna e gli diamo il benvenuto. Benvenuto Otto Gabos.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno Otto Gabos, tra l'altro di radici, anche se non ci sei da molto tempo, di radici cagliaritane. Abbiamo una gioventù che abbiamo fatto abbastanza contigua, insomma.
Contigua.
Allora, con te sarà bellissimo fare i discorsi che a noi piace fare. E sicuramente iniziamo sempre da un elemento, da una domanda che facciamo a tutti, cioè qual è stato il tuo primo contatto con l'arte, con qualsiasi arte? Nel tuo caso una domanda facile per te.
Sì, dal mio punto di vista sia sì, abbastanza facile. Guarda, ho un ricordo olfattivo molto, l'odore del colore a olio che usava mio padre, che ha piazzato il cavalletto per dipingere. Mio padre era un pittore amatoriale, disegnatore, musicista, faceva tutto mio padre. E ho piazzato in camera da letto il cavalletto e dipingeva olio lì, per cui ho questa memoria molto antica. Io bambino piccolo, questo odore indimenticabile, appunto, dell'olio misto ad acqua rasa, all'olio di lino, questa nuance di profumi, che io reputo profumi, che mi aveva colpito moltissimo. Stavo là vicino a lui mentre lui fumava la pipa e disegnava, che c'era questo mix inebriante di diversi profumi, che dipingeva paesaggi, le marine, cose, i suoi temi preferiti, andava a fotografarli e poi li dipingeva. Quello è stato il mio primissimo incontro, molto piccolo. Stesso periodo è stato il mio primo album in figurine. Era uscito La Spada della Roccia al cinema, una delle tante, e mio padre aveva comprato l'album di figurine con appunto tratte dal film, e là è stato il mio primo approccio col disegno più vicino al fumetto, in questo caso i cartoni animati. E poi, siccome mio padre era un grande appassionato di fumetti, la casa era invasa da fumetti, io ho iniziato a far fumetti che non sapevo ancora leggere e scrivere, tant'è che facevo i balloon con dentro le lettere a caso, perché non...
Bellissimo questo, i balloon con le lettere a caso?
Le lettere a caso, facevo così, quindi diciamo che intorno a 4 anni ero già abbastanza rovinato.
Eri già un autore di fumetti a 4 anni.
Sì, volevo fare i fumetti fin da allora, quindi ero abbastanza deciso su questo.
E questo è il tipo di arte che ti ha condizionato sicuramente, quindi l'arte visiva, il disegnare, il dipingere e il narrare attraverso immagini, che è una cosa che ti...
Sì, io volevo raccontare sostanzialmente storie, perché la cosa che mi piaceva leggevo fumetti, poi quando ho iniziato a leggere e scrivere, iniziato a leggere romanzi, ero uno di quelli, come molti della nostra generazione, appassionati di Salgari e Verne, per esempio, che li avrò divorati tutti.
Come tutti, no? Certo.
Come tutti, per cui alla fine ho avuto pure la voglia di raccontare, era quella che ha preso il dominio. Volevo raccontare essenzialmente usando i disegni, però forma racconto era appunto questa. Allora inventavo le storie. E ho sviluppato una cosa abbastanza bizzarra, che ho tuttora, anche se ho dovuto un po' cambiare per questioni anche di decoro, nel senso, io per inventare le storie avevo bisogno di correre. Quindi a casa avevamo un lungo corridoio che, come ben sai, a Cagliari chiamiamo andito.
Esatto.
E quindi andavo avanti e indietro in questo andito, pensando alle mie avventure che poi volevo raccontare. Quindi sembravo un pazzo, perché poi facevo le onomatopee, così,
certo,
quotidiano, insomma, un invasato. Questa cosa mi è durata nel tempo, solo che crescendo non è che posso mettermi a correre così come un cretino, a meno che non faccia jogging.
Di fare jogging e pensi, potresti,
sì,
anche farlo.
Cammino molto, cammino veramente tanto, per mettere a fuoco le idee, pensare alle trame, quello che devo fare, ho bisogno di camminare. Infatti l'anno scorso, quando c'era il lockdown totale, è stata una cosa veramente faticosa, avevo dei progetti in corso, li ho interrotti, allora ho inventato un'altra modalità di lavoro che mi consentisse di in qualche maniera di...
Questa è molto particolare questa cosa, assomiglia un po' a uno squalo, sai che gli squali non si possono fermare.
Sì. È un moto perpetuo. Mm. E allora mi hanno messo a disegnare sul divano, usando l'iPad, una storia che aveva bisogno di essere raccontata al momento, per cui non richiedeva una struttura a priori, quindi già organizzata, ma praticamente era come quando si lavoravano i grandi scrittori come Dumas col feuilleton. Ogni giorno dovevano sfornare una puntata che uscisse in appendice appunto sul quotidiano, e quindi mi sono messo in questa situazione e ogni giorno facevo una tavola. Uno era per sopravvivenza, due era per dare un senso a queste giornate chiuso a casa, e due in qualche maniera poter sopperire a questo discorso che non potevo muovermi. Per cui è venuta questa storia embrionale che ha fatto 40 pagine, 40 giorni di lockdown, l'ho finito il giorno in cui è stato tolto il lockdown, quello feroce, che rimane lì, Pellegrino con sciabole e lanterne, adesso è lì in gestazione, penserò di trovare un editore o qualcosa, se c'è un editore che vediamo.
Se c'è uno che racconta il suo presente, questo è sempre l'artista. Allora, molto più dei giornalisti, che vabbè in Italia non ce n'è più molti, molto più dei romanzieri, secondo me, che comunque paradossalmente hanno una visione abbastanza giustamente orientata verso quella storia, verso quel tipo di storia. Secondo me l'arte e l'arte visiva nel suo essere generale è quella che veramente descrive il proprio presente. Basti pensare al fatto che quando studiamo una civiltà antica ne studiamo le espressioni visive, artistiche.
Esatto, sì.
E questo è. Quindi il tuo lavoro è stato durante il lockdown quello di essere narratore, testimone di questo tsunami che ci ha investito inaspettato.
Sì, non volevo raccontare del presente, una cosa che non
però so. Di fatto sì. Però
sì, ho raccontato il mio presente dal punto di vista fisiologico, anche se il tema raccontato era tutt'altro. Non volevo fare un instant book, proprio non
no, però è quello che voglio dire, cioè comunque inevitabilmente racconti il mood della situazione.
Esatto, il disagio lo puoi mettere in tante maniere.
Ma senti, io invece volevo proseguire sui nostri topics che diamo un po' per tutti. E a te la cambio un po' la seconda domanda, perché la seconda domanda in genere è qual è il primo artista che hai conosciuto. Vabbè, qui è inutile che stiamo lì, cioè tuo padre forse, insomma anche tuo nonno mi dicevi, insomma. Però il discorso è, tu hai conosciuto ormai tanti artisti con i quali hai anche lavorato, perché insomma collaborazioni anche nell'ambiente fumettistico, le cose, che cosa hanno in comune gli artisti? Adesso prova a dimenticarti di essere un artista e torna a essere l'osservatore che sei sempre stato da bambino. Che cosa ha in comune un artista rispetto a una persona che invece ha un altro ruolo e non ha il ruolo di esprimere la propria creatività? È strano.
Sarà uno sguardo altro, una visione di... che in qualche maniera li differenzia, proprio una visione della realtà diversa.
Visione della realtà diversa, questo è interessante, un po' da
approfondire. Nel senso, proprio uno sguardo diverso rispetto alla realtà, altrimenti uno non troverebbe la necessità di raccontare, di esprimere riflessioni interiori, oppure... E allora questo l'ho trovato sempre in comune, immaginari, ecco. Molto spesso tra artisti si parla di immaginari, che possono essere quelli più intimi, quelli che si incontrano, quelli contaminati. Ed è effettivamente anch'io, quando guardo le cose degli altri oppure incontro qualcuno, mi piace proprio incontrare un immaginario di un'altra persona. E quindi l'immaginario è veramente una cosa composita, sono i nutrimenti, le piccole manie, le ossessioni anche, quindi tutta una serie di dettagli particolari che fanno sì che uno sente l'esigenza in qualche maniera di fissarli, catalogarli, in qualche maniera poi di condividere. E questo qua è anche un momento interessante, quello di il passo che fai da una cosa che hai dentro e il momento in cui decidi di portarlo fuori, di condividerlo con gli altri. Io non riesco a vedere alla fine... Vabbè, io essendo un narratore, lavorando tutta la vita con i libri, con i periodici, per me è implicito che il mio esercizio artistico sia una questione di produrre, quindi di conseguenza condividere quello che faccio, di darlo in pasto agli altri. Ecco, quindi non faccio ricerca unicamente per me, lo faccio anche perché mi piace condividerla con gli altri. No? È un gesto che mi viene naturale, quindi non sto nemmeno pensando a fini di lucro, di guadagno, ma proprio c'è una cosa mia che mi piace tanto perché devo tenere per me quando la posso condividere con un altro. E allora perché, nasce l'esigenza di fare un libro, di fare un fumetto. Di
perché,
fare
un... perché artista è chi l'artista fa, comunicatore è chi il comunicatore fa. Cioè il discorso è, lo diciamo sempre, ma come riconosci un artista da un altro che è un pittore sempre ma non è artista? Beh, intanto il pittore che è artista dipinge sempre comunque, come dici tu, anche se non vende nulla, cioè è proprio un'esigenza interna che ha di esprimersi quella maniera, quindi già quello è il... Infatti sto diventando vecchio e ho deciso che posto che non si deve giudicare, non posso giudicare un artista migliore o peggiore, però la cosa più importante per me adesso è che devo riconoscere nell'artista la sincerità, nel senso il bisogno di esprimersi, perché se già tu invece fai un'opera d'arte perché ti piace l'idea figa di fare il pittore col basco nero francese...
Sono d'accordo, è la questione proprio di esigenza interiore che nel mio caso trova la sua compiutezza nella condivisione, però vanno di pari passo dentro dei pensieri, poi chiaramente sappiamo benissimo che a volte l'arte è una forma di autoterapia formidabile, di scambio.
Sempre, forse,
però
sempre.
Quello è sempre. Quasi sempre così, cioè devi fare poi i conti, le cose che vengono fuori a volte sono incontrollabili, oppure mi ha fatto notare da poco, l'anno scorso, un amico che ci sono dei temi ricorrenti nelle mie storie che io non è che me ne fossi accorto, però uno sguardo esterno è interessante, c'è la questione dell'arrivare in un posto nuovo, sentirsi un outsider, sentirsi in qualche maniera travolto dagli eventi, ho visto che è un tema mio ricorrente, come quello là del viaggio, come quello là
allora a questo proposito arriviamo alla nostra pausa musicale. Il brano che tu scegli ha a che fare con questo tuo, con questo tuo ricorrente? Lo lanci tu il brano, lo lanci.
Vabbè, lo lancio.
Dai, sei
io.
In radio, sei in radio.
Sono in radio, torniamo come vecchi tempi in radio e vorrei lanciare New Career New Town di David Bowie, tratto da Low, che è stato quell'album spartiacque, il primo della trilogia berlinese, che per me è stato proprio il viatico, l'idea di viaggiare, soprattutto l'idea di un nuovo inizio, quando a un certo punto della mia vita mi sono trasferito a Bologna perché volevo realizzare i miei sogni. A voi.
Bene, quindi seconda parte, siamo a Radio X, siamo all'Arte del Fare, Fare dell'Arte, stiamo parlando con l'artista Otto Gabos, autore di fumetti, di libri e di tante altre cose. Otto, questo brano è stato molto importante perché hai introdotto tu il perché. Perché New Career, New Town, nuova carriera, nuove cose... Tu hai ricominciato la tua vita quando hai deciso di trasferirti a Bologna. Innanzitutto, perché hai deciso quando di trasferirti a Bologna?
Beh, allora, Bologna i tempi sono arrivato qua alla fine dell'85, quindi ormai sono 36 anni fa. Tanto, ho passato la gran parte della mia vita, quindi fuori da Cagliari, dopo scuola, devo dire. Ho deciso di venire qui perché era la città che ai tempi era un po' il centro del fumetto. c'era,
ecco, c'era, chi c'era, infatti,
vabbè, c'erano una parte dei Valvoline qua, con Igor, Brolli, Carpinteri e Iori, stavano a Bologna, io li adoravo, era un punto di riferimento assoluto loro. C'era ancora Pazienza, che invece avevo incontrato soltanto di striscio, e c'era Scozzari, che praticamente il gruppo ex di Cannibale poi confluito in Frigidaire, che è stata appunto la prima rivista sulla quale ho pubblicato. E quindi era una tappa obbligata. C'era Giardino, anche, che poi stavo un po' più defilato, che però mi piaceva tantissimo. C'era Luigi Bernardi, che era già stato l'artefice di Orient Express, una rivista favolosa. E poi c'era il mio mito assoluto, Magnus.
Magnus è il mito di molti. Allora, perché sì. Magnus? Più, beh, un gradino sopra gli altri, se non esistono gradini. Però come mai nel tuo cuore?
Ah, beh, uno per Alan Ford. Era da bambino. Geniale. Alan Ford. Geniale. Era insieme ai supereroi, era il mio punto di riferimento. Poi avevo scoperto che Magnus era nato il mio stesso giorno, per cui era ancora più esaltato da questo. E pensa, quando ho avuto Magnus per un breve periodo come insegnante, una scuola di fumetto che ho frequentato a Bologna, era stata l'apoteosi. Quindi negli anni poi Magnus, ogni volta che ci si incontrava, lui veniva spesso alla redazione di Granata Press, della creatura editoriale favolosa creata appunto da Luigi Bernardi, e quando arrivava Magnus, e domani arriva il maestro, per cui andavo lì sempre a sentire.
Ma cosa, ecco adesso introduciamo l'argomento del maestro, che è una cosa molto importante per le nuove generazioni. Ma Magnus che cosa insegnava, al di là del suo essere, immagino, personalità importante, ma che cosa insegna?
Magnus insegnava un po', raccontava la sua esperienza. Magnus era, confluiva in tutto, era un grande pensatore, filosofo, grande artigiano, grande sperimentatore, ed è uno di quei rarissimi casi, non so se noti bene, in cui è passato da, all'inizio carriera, lui aveva una produzione esagerata, per star dietro lui, c'è stato un momento in cui faceva Alan Ford, Satani, Criminal, tutto insieme, era una tonnellata di pagine, si era inventato delle soluzioni stilistiche all'insegna della sintesi per risparmiare tempo, pensa tu a quelle vignette, quelle silhouette,
certo.
Che poi si è diventato un marchio di fabbrica di Magnus. Con il tempo, a differenza che sono di un altro grande artista che ho amato, che è Ugo Pratt, è passato da un disegno sempre più analitico, Pratt, a un disegno sempre più sintetico. Se avete l'ultima cosa che so, l'ultima cosa che ha fatto, il disegno è proprio di supporto, aveva voglia più di scrivere, di raccontare lì. Magnus il contrario, se vedete l'ultima produzione, dalle Femmine incantate fino all'opera che l'ha portato poi alla fine, il Texon, famoso Texone, abbiamo un processo inverso, andiamo un'analisi del dettaglio sempre più accurata, sempre più feroce, fino a diventare ossessiva. Sono delle scene nell'ultima opera di Magnus, sono di un cesello, di una tale cura nel dettagli che diventava quasi morbosa. Ecco, quindi abbiamo un percorso inverso. Lui raccontava molte delle sue esperienze, raccontava riflessioni che faceva, escamotage stilistici o proprio di lavoro spiccio, quindi che erano delle, quindi era sempre un momento che poi ti lasciava, dopo riflettevi su quello che diceva Magnus, per cui era, sembrava molto Gurdjieff nell'ultimo periodo, come era fisicamente. Fisicamente era molto simile a Gurdjieff nell'ultimo periodo, per cui erano degli incontri là che succedevano in Granata molto belli, oppure capitava a volte incontrarci anche a pranzi, sempre in relazione ai festival, per cui erano stati dei bei momenti. Ecco, per cui il termine maestro con cui chiamavamo Magnus in effetti era proprio così, perché lui era uno di questi. Maestro è quello che non decide di esserlo, non pontifica.
Allora sì, noi diciamo sempre che nell'arte è l'allievo che sceglie il maestro, nel senso che tu già eri affascinato dalla produzione di Magnus, quindi magari è stato uno dei tuoi riferimenti, uno dei tuoi maestri importanti, perché tu se dovessi dire chi sono stati i tuoi maestri, maestri, tu hai una...
Guarda, ne ho tre o quattro, te li dico subito, vai. Almeno dal punto di vista della passione, poi chiaramente disegno in un altro modo, però parlo dei nutrimenti, certo. Magnus, l'ho detto, l'altro Ugo Pratt, poi c'è Iacovitti, c'è Kirby, Jack Kirby, sono quelle persone che ho sentito...
No, parlami di Iacovitti, per favore. Che...
Vabbè, Iacovitti, non so se tu eri del partito Diario Vit.
Io avevo solo il Diario Vit.
Ok, anche io ero uno di quelli, per cui Iacovitti è... nasce fin da bambino, c'è poco da fare. Col Diario Vita è stata la folgorazione, però già prima lo vedevo su Corriere dei Piccoli, dove sì, c'era Zorri Kid, dove
c'era Coco Bill,
Credo, questo qua l'ho preso ancora una volta da mio padre, lui collezionava già le cose vecchie di Iacovitti e per cui ero già arrivato rovinato, per cui Iacovitti è un maestro del surreale, geniale.
Del surreale, sì.
Tutto, per cui lui è stato sicuramente una di quelle folgorazioni. L'altra è stato quando a un certo punto arriva a casa il volume Mondadori, La ballata del mare salato, e quello è stato il primo romanzo lungo a fumetti che ho letto da bambino, e là ho trovato subito delle analogie con cosa stavo leggendo, mi sembra L'isola del tesoro, avevo letto in quel periodo, quindi già stavo spaziando da Salgari, stavo andando verso Stevenson, verso cose un po' diverse, ho trovato delle analogie proprio di approccio favoloso, quindi anche quei fumetti si possono fare in romanzi, ho pensato che bisogna far così, e quella è stata una folgorazione, per cui dopo Ugo, Corto Maltese è stata una colonna portante per anni. Negli stessi anni, dal 70 in poi, escono i Marvel in Italia con l'editoriale Corno, che era la stessa casa editrice che pubblicava anche Alan Ford, appunto, con Magnus e Bunker. E là è stato segnato in maniera indelebile. Pensa che adesso, quando sono andato via da Cagliari, definitivamente ho lasciato anche la casa, che era migliaia di titoli di volumi, quelli li ho abbandonati, li ho dati via al Centro del Fumetto di Cagliari, di Beppi Vigna, e con grande rammarico, una soffia, insomma, messa a piangere, guarda, te lo dico.
Però non li hai buttati, li hai messi
No, almeno sono a disposizione.
È stata una cosa importante.
Negli scorsi anni ho ripreso a comprare le ristampe, quindi
che perché ce le avevi originali, vabbè.
Esatto, ho preso le ristampe, perché il legame è talmente forte, talmente indelebile, e Kirby, Jack Kirby è stato sicuramente quello che meglio ha fatto venire fuori a voler raccontare un segno atipico ma favoloso, e quello è stato uno degli altri miei pilastri della formazione. Poi chiaramente crescendo ne ho trovato altri, sicuramente Valvolini un altro, il gruppo di Cannibale un altro ancora, Mebius, il momento in cui abbiamo tutti quanti beccati Mebius, è arrivato, i tempi più recenti, sicuramente certe folgorazioni di Frank Miller quando ha riscritto Batman ci sono state. Veramente adesso da Babbione mi permetto il lusso di spaziare dove voglio, quindi non devo seguire né mode né hype né nulla.
Tu sei stato veramente un trendsetter a Cagliari, io mi ricordo che hai avuto anche esperienze molto snobbistiche musicali, tra l'altro.
Vabbè,
molto
sì,
interessanti. Avevate un gruppo che si chiamava, ha avuto due nomi, mai.
Avevamo i Clap con Luca Sgualdini e
The Clap.
Alberto Porro, prima avevamo i Nonchalance con Gianfranco Liori.
Ma avevate Pantini. Anche i Wicked Apricots voi, o eri di un'altra?
No, quella era un'altra.
Allora, dice Jack Ma, che è un imprenditore, creatore di Alibaba, un imprenditore molto, molto illuminato da un certo punto di vista, è pazzo come tutti gli imprenditori.
Non se la sta passando bene ultimamente.
No, direi di no, però è riapparso, probabilmente un po' rieducato, sai come si fa da quelle parti. Però, allora, il discorso qual è? Lui dice, fino ai 40 anni devi crescere, dopo fra i 40 e i 60 ti devi consolidare, e dai 60 in poi, o intorno ai 60, un po' prima, noi Mario...
Siamo lì.
Ci siamo, devi iniziare a lasciare qualcosa e pensare ai giovani. Tu hai il privilegio, devo dire, nonostante insomma croce e delizia, di fare un mestiere in accademia, per cui hai un contatto diretto con i giovani.
E meno male che c'è.
Meno male, perché il rapporto docente-discente è sempre biunivoco, nel senso anche loro danno a te dell'energia. Ecco, fammi una fotografia della generazione degli attuali ventenni alla fine.
Ma dici dal punto di vista artistico, in senso...
Come fai a disgiungerlo dal punto di
vista... Diventa difficile, stanno attraversando un momento difficile, questo poco a poco, ma sicuro che insomma non è proprio il massimo per loro. Guarda, io faccio delle riflessioni soprattutto riguardo alla musica. Riguardo alla musica, qua ne
è lì che ti volevo portare. Scusami, prima di iniziare a registrare, io mi stavo ascoltando appunto da vecchio Babbione, con le orecchie di oggi, un vecchio album, Born in the USA di Bruce Springsteen, e pensavo, ma ci sono in questa generazione, c'è un tiro del genere in questa generazione?
No.
Non mi pare.
No, È diverso l'approccio. Io penso che fino a un certo punto, noi di sicuro l'abbiamo presa in pieno, ma anche dopo, la musica diventava centrale per quanto riguarda, diventava una forma nostra di affermazione, di estetica, di ribellione, diventava un argomento centrale. Adesso mi sa di no, perché sono venuti fuori altri sistemi per cui diventa o di aggregazione o di confronto. Sicuramente non è più centrale. Mi faceva riflettere il mio amico Umberto Palazzo, che scrive sempre post molto interessanti su Facebook, cioè da qualche anno c'è stato un crollo vertiginoso della vendita di chitarre elettriche, che prima era lo strumento principe che volesse fare musica. Chiaramente adesso uno usa molto più Ableton, i sampler, i Pro Tools, compagnia cantante, perché la musica si è spostata da un'altra parte, che ha un altro tipo di coinvolgimento, molto più una cosa più solitaria, fai tutto in casa da solo, cioè è venuta a meno un po' l'idea del gruppo, dell'esibirsi fuori, quindi cambia molto gli strumenti di confronto, stando sempre a casa ormai adesso, per forza di, non c'è più lo stare sul palco, ma c'è chiaramente magari la diretta Instagram, la diretta su Twitch, la diretta altrove, per cui cambia la modalità, sta cambiando veramente tanto il modo di relazionarsi e di opporsi, il modo di sognare sta cambiando. Rimane in comune chiaramente la voglia di trovare uno spazio, di dare voce ai propri pensieri, quello rimane una questione indelebile, non è che cambia a seconda delle generazioni, cambia la modalità. Ecco, secondo me l'errore da non fare, qua mi ci metto io come vecchio babbione, quello di iniziare a criticare i miei tempi, non ci vuole niente a finire da
vecchio saggio. I tempi sono diversi.
Sì, ma non ci vuole molto a finire da vecchio saggio a vecchio rincoglionito, quindi è un passaggio molto difficile, è molto vischioso questo termine.
È una fase, cioè tu passi da appunto artista normale, poi diventi il gran rompicoglioni e poi diventi un venerato maestro negli anni.
Sì, quindi la fase cruciale è questa, quella che precede il venerato maestro.
Esatto.
Per diventare il vecchio trombone, per cui allora mi metto in una condizione di ascoltare molto, di vedere molto.
Cosa ci dicono queste nuove generazioni? Questo ce l'hai un po' raccontato tu. Tu vedi nel tuo campo, tu insegni fumetto, sì. Per cui che cosa ti ha stupito? Che cosa sta arrivando?
Ma io vedo veramente, a volte c'è un momento, non dico di rassegnazione, però c'è molto di contrizione, nel senso di chiusura, di paura, di grande fragilità. Ecco, vedo una cosa di grande fragilità. Quello che vedo che manca, ma per questioni veramente storiche o di indole, alle nuove generazioni è quell'arroganza che avevamo noi. Noi che abbiamo vissuto la chiamola New Wave, tutto quel periodo lì, avevamo delle perfette, mi si perdoni il termine, eravamo degli stronzi tendenzialmente.
Quindi, assolutamente, settari, razzisti.
Eravamo tutti molto arroganti.
Però avevamo quello che in America si chiama il drive, cosa avevamo vedo meno.
Avevamo quello, però mentre adesso c'è un ritorno a dei principi etici molto forti che anche noi non avevamo.
Assolutamente.
Eravamo delle bestie così.
Sono d'accordo.
Adesso ce l'hanno molto di più, li vedo anche nelle conversazioni con mio figlio, che adesso è diventato da pochissimo maggiorenne e quindi chiaramente anche sta occupando un suo spazio. Sono delle considerazioni che quindi abbiamo da imparare anche in questo.
Ma moltissimo, da questo punto di vista moltissimo, e abbiamo sempre da imparare. Otto, io ringrazio moltissimo che tu sia stato ospite qui a Radio X, all'Arte del Fare, Fare dell'Arte. La nostra chiacchierata è stata densa, come giustamente mi immaginavo, non mi immaginavo niente di diverso. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo, ti saluta chi ti parla, cioè Gianluca Floris, ti saluta il regista Pietro Medda e salutiamo tutti i nostri ascoltatori e ci sentiamo alla prossima puntata.
Ciao a tutti!
Avete ascoltato Fare dell'Arte, l'arte del fare, un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris.